ladies and gentlemen, cellulite e celluloide, Gabriele Vasquez, prego.
Ho avuto tutto il tempo di prepararmi, una trasmissione preparatissima questa, non ci sarà niente di spontaneo.
Sarà perfetta, prego.
Allora,
dicendo se hai partecipato.
Dicevo, allora,
cosa...
praticamente c'è stata questa settimana la conferenza in cui la Federazione Italiana Antipirateria Audiovisiva, cioè la FAPAV, ha presentato i dati della ricerca compiuta da Ipsos sulla pirateria in Italia. Ospite speciale era Nicolas Seydeux. Il presidente dell'ALPA, che è la società francese che fa i controlli per la legge AdoP. In due parole, che cos'è la legge AdoP? È la legge più seria e meglio applicata che esista al mondo, con i francesi, sulla pirateria in generale, in particolare su quella in rete. È un modello a cui tutti gli stati guardano, perché gli stati sono comunque della mentalità cioè la pensano in maniera repressiva sulla pirateria. Questa è la legge più repressiva, quindi quella a cui tutti guardano e che tutti decantano. In realtà,
certo,
poi esistono,
la più repressiva.
Esatto, in realtà poi esistono anche tutta un'altra scuola di pensiero che sostiene che benché sia estremamente repressiva poi non funzioni, perché diciamo non è così che funzionano le cose in rete, non funzionano come nel mondo reale, cioè che maggior controllo equivale a una repressione maggiore del crimine. Però, dicevo, sono scuole di pensiero. Era importante perché era la prima volta che una persona del genere, comunque, cioè, si smetteva di dire la Francia, la Francia, ma c'era uno che l'ha fatta, con cui si poteva parlare. Prima di tutto i dati. L'ultima ricerca è del 2009, la fanno ogni due anni, e sostanzialmente non è cambiato niente. Il che, da una parte, non è una notizia, perché se non cambia niente non è una notizia. Dall'altro, è una notizia perché...
ti stai contraddicendo.
Nonostante tutte le misure, le cose, non è cambiato niente. Cioè, quindi continua a esserci il 37%.
Cioè in Francia.
In Italia, stiamo parlando di ricerca in Italia. Questo è venuto come ospite esterno, ma la ricerca riguarda l'Italia. Il 37% degli italiani intervistati si dichiara pirata.
Scaricatore
o visualizzatore in streaming. Gente che guarda i film in streaming, tutte le forme che volete. Ma anche strano. Si parla anche dei DVD comprati per strada, eh? Quello è tutto,
certo,
accomunato,
quello,
esatto,
certo.
Diciamo brevemente, gli intervistati sono stati 2017, scelti in tutte le età, segmento socio-economico. Insomma, era abbastanza rappresentativo. Poi la Ipsos è una società da questo punto di vista estremamente seria. Le cose interessanti rispetto a quello che già si sa sulla pirateria, cioè che solitamente piratano di più i più giovani, che piratano di più quelli con maggiore propensione tecnologica, insomma le cose rispetto a quello che già si sa, è che in effetti, da quello che dicono gli intervistati, il 3D è un tipo di tecnologia che fa da deterrente, cioè non lo gradiscono, gradiscono vederlo al cinema e non piratato, insomma, questa non, c'è
vabbè,
bassa
quando
soddisfazione.
Quando usciranno i televisori, o meglio, sono già usciti.
Però bisogna anche trovare 3D. Un modo per non puoi semplicemente riprenderlo con la videocamera, anche se il televisore 3D non funziona così, ma sicuramente lo troveranno, però
se esce il DVD in 3D.
Ah sì, però non, come dire, quando esce il DVD, però non appena l'hanno messo al cinema, perché non basta riprenderlo così, assolutamente.
Stai un po' indietro, Vasquez. Stai un po' indietro. Oramai non ci sono più film piratati con la telecamera.
No, lo so, ci sono le copie, i leak, i DVD rip o gli screener. Però bisogna vedere se io fossi una casa di produzione e facessi DVD screener, quelli che vengono mandati in giro, quelli per uso interno, non li farei in 3D. Cioè, se il mio film è in 3D. Perché comunque quelle persone che vedono questo tipo di DVD non
senso.
Hanno bisogno di vederlo in 3D. Insomma,
certo,
sarebbe un
certo,
po' una follia. Comunque dicevo, un altro dato interessante è che è in crescita in questi due anni la soddisfazione. Cioè, rispetto a due anni fa, i pirati di oggi sono più soddisfatti del materiale piratato. Indice che la qualità della roba piratata è in netto aumento. Ma veniamo alla parte divertente. La parte divertente è il francese.
C'è una parte divertente?
Sì, da morire da ridere. Il francese ha fatto una lunghissima, veramente veramente lunga tirata in cui ha spiegato tutto, cose anche già sapevamo, come funziona la legge, come l'hanno fatta approvare, l'importanza. Poi ha fatto una serie di proclami apocalittici a cui io personalmente non credo per niente. Io non sono del
partito,
senza stare qui a discutere, del partito la cultura finirà se andiamo avanti così, nessuno scriverà più, nessuno dirigerà più, nessuno farà più musica. Cose che io assolutamente non credo, anzi. Ma comunque ha fatto una lunghissima tirata in materia, al termine della quale eravamo abbastanza esausti, perché stavamo mezz'ora, 40 minuti di tirata.
Ma la legge come funziona?
Funziona così. Allora, io produttore di contenuti do allo Stato francese, anzi a AdoP, che è la società che fa il controllo, le matrici, adesso userò magari termini tecnologici sbagliati, comunque li metto in condizione di tracciare i miei film. gli do la matrice del mio film o della mia canzone, anche della musica vale, così che loro monitorano il traffico unicamente di quel film. Lo scopo è non accusare me di aver scaricato, per dire abusivamente, il Gattopardo, se invece mi sono preso il Gattopardo versione porno o il Gattopardo remake o altre cose. Solo e unicamente quello. Così anche loro si smarcano dall'accusa: ah, ci controllate quello che facciamo. No, controlliamo unicamente quei pacchetti. Una volta che vieni pizzicato, perché loro prendono l'indirizzo IP, lo danno al provider e il provider gli dice: è questa persona. Una volta pizzicato ti arriva a casa una lettera che ti dice: ehi, ti abbiamo beccato, sei stato preso. Però è la prima volta e non facciamo finta che non è successo niente. Alla seconda sono fatti tuoi, ti abbiamo avvertito. Alla seconda ti staccano temporaneamente cioè multone più stacco temporaneo della connessione. Cioè tu il tuo abbonamento non puoi più sottoscrivere un abbonamento.
Ma veramente?
Sì.
Vabbè, questa è censura.
No, è temporaneo, perché poi c'è stato il problema per loro che il governo francese, la Costituzione ha dichiarato internet diritto di chiunque. Per cui essendo un diritto non glielo possono levare, però sospenderlo temporaneamente sì. Io ti posso, per questo crimine posso sospenderti, perché c'è l'aggravante che io ti ho anche avvertito. Cioè l'avvertimento costituisce poi dopo un aggravante, perché lo sapevi, te l'avevo detto. Per cui temporaneamente ti staccano la connessione. E la legge è in funzione, è già stata applicata. E poi ci sono pene molto molto più severe, che comprendono il carcere, che a quanto ha detto il francese è stato
veramente il carcere
per chi per chi pirata, per chi fa la parte attiva, per chi vende. Per chi vende il carcere. E ci sono state gente che finita in carcere. Sono andati, cioè è già successo.
Qui in Italia. Oddio, che tutto quello che sta succedendo.
Sì,
perché scarica un film.
Roba rivoluzione francese. E, insomma, ha fatto questa lunghissima tirata, al termine della quale io personalmente ho fatto una domanda. Che mi ero preparato diligentemente, avevo fatto i compiti a casa, mi ero preparato la mia domanda per il francese, ho alzato la mia manina e ho fatto la domanda e ho chiesto.
Stato sputato?
Ho chiesto. Vorrei un commento, comunque una risposta da Monsieur Sidio sul fatto che alla fine del 2010, come hanno pubblicato, no, tutte le parole più cercate nel 2010, cos'è, e anche i principali siti che monitorano l'attività pirata hanno pubblicato le parole più cercate nel mondo dei motori di ricerca torrent, quindi o anche Mule, insomma, dei motori di ricerca pirata. Il risultato erano, come potrete immaginare, al primo posto la parola 2010, perché la gente cerca il film del 2010. Poi c'era Avatar, poi Iron Man, quinta, un risultato pazzesco, French.
Che è French?
French, cioè che tu cerchi, tu spesso magari, non tu, una persona X, cerca, non so, un film Ita, perché cerchi la versione italiana. I francesi cercano French, perché cercano la versione francese, cioè i sottotitoli francese. E French era la quinta parola più cercata. Quindi vuol dire, e l'altra lingua, in mezzo a queste parole, l'altra parola che indica una lingua, che veniva dopo, era Hindi, la lingua dell'India, che sono molti di più, al 37esimo posto. Questa era la
cosa. Quindi i francesi scaricano l'ira di Dio.
Come dei matti, ma molto di più che in passato. Questa cosa ha
accentuato proprio il veleno.
Esatto,
è come succede con la droga, con l'alcol.
Esatto. Allora io gli ho detto:
tu me lo proibisci, io ti sfondo.
Gli ho chiesto: come commenta questa notizia che French è stata la quinta parola più cercata di tutto il 2010, l'anno in cui voi avete applicato, proprio quest'anno che avete applicato la legge? E la sua risposta è stata: perché dovete capire che i contenuti più cercati sono i più desiderati, e quindi i film francesi vanno bene. Al che io ho richiesto se mi ridavano il microfono e ho detto: innanzitutto non avete fatto, non è quest'anno che avete fatto Il favoloso mondo di Amélie, che è il film loro che ha incassato di più all'estero, quindi quest'anno avete prodotto poco e niente di forte all'estero, quindi no. Secondo, French non vuol dire che la gente cerca film francesi, vuol dire che la gente cerca film stranieri in francese, che è un altro paio di maniche.
Certo.
La risposta è stata: funziona così, prima scaricano la versione originale, poi arriva la versione del Quebec e poi infine la versione doppiata in francese. Prossima domanda. Per niente risposto.
Ah, non ha risposto?
No, ha risposto due volte cose completamente diverse. Sai che io ho detto: va bene, cioè il mio obiettivo comunque l'ho raggiunto. Ecco, la considero comunque una risposta. No, non mi vuoi rispondere ed è in sé una risposta.
Certo. Hai capito sto scherzo? C'erano altri giornalisti che ti hanno applaudito?
No, c'è stato uno dopo che è venuto da me e mi ha detto: ma tu chi sei? E io un attimo mi sono quasi infastidito di questa cosa. Esatto, ero pronto a venire alle mani. E gli ho detto: no, io sono Gabriele Niola. E lui mi ha guardato e mi ha fatto: lo sospettavo.
Ma chi era questo?
Non lo so, era mia amica questa cosa. Mi sono anche un po' fomentato di questa cosa, però poi non so.
Ma era un giornalista, era un cialtrone qualunque.
Ho capito che non era un giornalista perché era in giacca e cravatta. Palesemente non era un giornalista.
Era della finanza.
Cioè, però aveva un uniforme.
I servizi segreti era. Va bene, vediamo, veniamo ai film di questa settimana, che sono pochi e mosci, o no?
Allora, questa settimana esce Qualunque Mente e esce Vallanzasca.
Ah!
Pam pam, settimana da film italiani, tant'è che gli stranieri non fanno uscire niente di forte. Allora, leviamo subito i dubbi. Qualunque Mente. Qualunque Mente, l'avrete visto perché Albanese ha fatto il consueto tour promozionale nei programmi, insomma, le cose
massiccio,
che si fanno.
Esatto. Massiccio, più di Aldo, Giovanni e Giacomo.
Esatto, le cose che si fanno in questi casi. Ha fatto, Avrete visto che Qualunque Mente viene pubblicizzato e viene venduto, diciamo in questo senso, come un film molto importante, socialmente e politicamente importante.
Una domanda prima di tutto, è molto colorato.
Ci arriviamo a questa cosa.
Perché ho visto dai filmati, cioè dagli spot, eccetera,
che ha una fotografia non convenzionale, diciamo.
Molto, molto bella. Cioè, non lo so se è bella, a me piace moltissimo.
Sì, e comunque, che piaccia o non piaccia, diversa dal solito. Che i film italiani hanno un po' il difetto spesso di essere un po' tutti uguali a vedersi, come immagine, come si presentano.
Invece, colori molto pastello, molto sgargianti.
Molto, no,
bello,
saturi.
Il
termine tecnico è saturi.
Esatto. Proprio solare come film, cioè bello, bello da vedere. Poi,
esatto,
io ho visto pochi secondi, ma insomma.
Perché? Questo ci sarei arrivato a questa cosa. Allora, innanzitutto, Qualunque Mente, diciamolo subito, purtroppo non è quello che viene venduto. Cioè, non è, cioè, o meglio, se volete dargli un significato siete liberi, però a vederlo non è nulla di più e nulla di meno dei film che vediamo solitamente essere fatti da comici televisivi, benché Albanese non sia più un comico televisivo, ormai è diventato un attore, ha fatto anche film drammatici, anche bravo, per carità. Per cui secondo me è un passo indietro per lui, è tornato a fare una cosa che aveva smesso di fare, ha ripreso un personaggio, quindi è ridiventato un carattere, inserito in un film con una storia pretesto, una storia che non è un mistero, è più o meno la storia di Berlusconi, cioè lui esce di galera, ha tutta una serie di attività illecite.
Berlusconi non è mai stato in galera.
Questo è l'unico particolare in effetti che lo differenzia. Ha una serie di attività illecite che gli fruttano un sacco di soldi. Nel suo
Berlusconi
paesino
non ha attività illecite, Vasquez.
Aspetta, no, qui ti frego. Nel suo paesino ci sono le elezioni. E quello che si candida sindaco è uno che vuole dare una stretta legale alle cose, e quindi lui sente minacciato tutte quelle attività illegittime che fa, perché dice mi beccheranno. E cosa pensa? Mi presento io. Così, se mi presento io e vengo eletto, nessuno potrà accusarmi di niente.
Ah, in quel senso
in
lì.
Quel senso.
Bene.
E per fare questo,
ricordiamo, Berlusconi è una persona onestissima.
Non è stato condannato di nulla.
Mai.
Bene. In questo senso fa una campagna massiccia, finisce anche ovviamente in televisione a fare campagna, dove capirà che promettendo qualsiasi cosa senza ritegno, promette qualsiasi, la prima cosa che capita senza pensare neanche a cos'è, la gente lo voterà. Allora, questa è una trama che chiaramente ricalca quel che già conosciamo, ma non è una gran trama, nel senso, non è un film di sceneggiatura, non è un film che ha un intreccio, non è un film che è ben scritto. È un film che non è particolarmente divertente, cioè, sì, fa ridere, non è che no. Però ci sono quattro momenti veramente esilaranti, che sono quelli che avete probabilmente già visto nei trailer, nel tour promozionale.
Quando chiede la fattura.
Esatto, quello è molto divertente, però è uno dei 3-4 veramente divertenti. Il resto è un po' più piatto. È un film, dicevo, realizzato da Giulio Manfredonia, il regista, che non è il solito regista pretestuoso che viene preso per questi film. È il regista che aveva fatto Si può fare, che era quel film con Claudio Bisio su quel gruppo di matti, storia vera di quel gruppo di matti che negli anni 80 avevano organizzato una specie di cooperativa. È un regista molto più forte, con una mano particolare, che appunto sceglie per bene una fotografia particolare, fa un montaggio non banale, riesce anche a avere un'idea di commedia che non sia puntare la macchina da presa su uno che parla e dice una battuta, ma fa ridere anche con lo svolgimento dei fatti. Per cui il film in questo senso è un po' più alto della media, è un po' più pretenzioso, però poi nei fatti è un vedrete che è un film che, diciamo, alla forza e l'importanza di un Benvenuti al Sud, cioè è carino, ma insomma non è un film importante, ma non il divertimento, non le risate, non quel tipo di comicità devastante che avevamo visto. Per cui a me sembra il tipico film che parla e che fa divertire, che
cioè, scimmiotta un
sì, più che altro che fa
la mala vita, nel senso la vita malsana dell'Italia, cioè
esatto,
i mali,
esatto. Con una particolare concentrazione sulla Calabria, che questo si svolge in Calabria, c'è tutto un
questo film è stato superato già dalla realtà, diciamo,
sì, questa sfortuna
può diventare patetico
e insomma no, più che altro è un film che dà una pacca sulla spalla o accarezza chi già la pensa in questa maniera. Cioè non è un film che non convincerà nessuno di niente, ci mostra una serie di critiche che tutti quanti abbiamo già detto, già fatto e già visto. Sono le cose che critichiamo da anni, sono sempre le stesse,
che sanno pure i sassi,
e che ci piace ripeterci a vicenda, che già le sappiamo. E secondo me la cosa più brutta è che nel film questo, la persona che gli si oppone al personaggio principale, quello che, dalla parte della legalità, è un personaggio senza niente, non ha niente, non ha fascino, non ha un appeal, non è neanche in grado di controbattere seriamente a una persona così ridicola, come è veramente l'emblema stesso della tristezza, ma non viene presentato come triste. Cioè non è intento del film fare un ragionamento e dire vedete però anche l'alternativa è molto triste, viene semplicemente presentato senza dargli importanza. Però quel che si evince è che non c'è un'idea di una certa persona vince perché l'altra non vale niente, perché l'altra non fa un'opposizione seria, non combatte veramente. C'è solamente l'idea di una certa persona non dovrebbe vincere, punto e basta.
Vabbè, l'hai un po' distrutto.
Sì, a me mi ha molto deluso, ma più che altro deluso non in sé, perché non avessi saputo queste cose magari me lo sarei goduto, per il circolo che si è creato, per l'importanza che gli si dà e per le parole che vengono spese sia da chi l'ha fatto che da molti che l'hanno visto.
Ci fermiamo tra poco, poi parleremo di Vallanzasca?
Senz'altro.
Ti è piaciuto?
Sì.
Vabbè. Qui mi scrivo, c'è anche una versione con Hendrix, Morrison, Armstrong, Pink Floyd e Zappa. Allora, Vallanzasca, che esce oggi.
Allora, ma tu hai fatto una faccia che mi ha fatto pensare che già l'hai visto.
No, ho visto i riflessi filmati.
Ah, ok.
Allora, da quello che ho visto però
sei rimasto Allora, Vallanzasca.
Perché poi tu fai il paragone con cosa?
Non è a livello, io faccio il paragone
con
il film di Jacques Merin.
No,
con cosa?
No, parte quello che...
Con romanzo?
Certo.
Il film o la serie? Il film tu dici, perché il film è di Placido. La serie no.
La serie.
No, la serie non è De Michele Placido, non vale.
Che vuol dire?
Però, cioè, qui questo
il paragone lo fai con i poliziotteschi, punto.
Ah, vabbè.
Cioè,
allora, no, infatti...
La serie di romanzo criminale non si batte neanche mai.
No, infatti secondo me ha delle cose che non... A me sostanzialmente è piaciuto, però ha delle cose che non vanno, secondo me. Comunque, di che stiamo parlando? Di Vallanzasca, il film su Renato Vallanzasca, girato da Michele Placido, che a suo tempo aveva girato Romanzo Criminale, il film, prima che ne fosse tratta una serie, e che gira Vallanzasca con i medesimi intenti e le medesime idee. Cioè, visualmente i due film sono molto simili, e il modo in cui lui riprende l'azione, la violenza, che sono poi le caratteristiche principali di questo genere di film, dei noir polizieschi, poliziotteschi, tutto quanto, è molto simile. Molto simile anche la maniera in cui, diciamo, opera il racconto storico, cioè con cui fonde il racconto personale, quindi le avventure personali del protagonista, con il racconto della nazione, con quello che capitava in quegli anni, quindi qualcosa di più grande. Quello che cambia, e che secondo me in Vallanzasca è peggiore che in Romanzo Criminale, un po' tira giù il film, è la provenienza. Cioè, Romanzo Criminale veniva dal libro di De Cataldo, quella era la base su cui ha fatto il film. Vallanzasca viene dai resoconti di Vallanzasca, a parte dalla cronaca, ma soprattutto dai resoconti di Vallanzasca, con cui Placido ha parlato molto a lungo, andando a trovare in carcere, ovviamente. Ci sono stati tantissimi dialoghi. Il risultato è che il film soffre un po' perché sembra la autobiografia di Vallanzasca. Cioè, egli che parla di se stesso, non c'è un punto di vista di un regista, cioè qualcuno che da fuori guarda e ti racconta le cose per come le vede lui, che poi la forza del cinema, che non ci sono solo i fatti, ma c'è anche un'opinione, un modo, più che un'opinione, un modo di guardare alle cose, che poi si rispecchia nel modo in cui guardano gli spettatori. E questo è un po' il limite di Vallanzasca, che è un'opera molto fredda, benché voglia essere sentimentale. Ci sono storie d'amore, ci sono momenti forti, molto forti, perché poi sappiamo, chi conosce le cronache sa che Vallanzasca si è trovato a uccidere persone a cui teneva, per cui insomma ci sarebbero i momenti forti, ma invece risultano freddi, piatti. È come se Placido avesse sentito un po' di non poter prendere posizione.
Gli altri attori sono scollati, secondo me.
Moltissimo.
Non hanno,
non c'è
una storia dietro.
No, ma non c'è un...
sembrano proprio che stanno lì per caso, sì, che non... fanno proprio da comprimari.
Non c'è un metro tra la presenza totalmente protagonista di Vallanzasca e quanto gli altri invece sono meramente accessori. Sono lì perché ci devono essere per la ricostruzione, ma non hanno un loro vero senso, non hanno una loro vera autonomia. La cosa più, diciamo, il personaggio in cui tutto questo è più palese è quello interpretato da Filippo Timi, che fa un'interpretazione di quelle molto esuberanti, urlando, eccedendo in tutto, fa il grande drogato, ma che veramente è solo un attore che fa una cosa esagerata, non è un personaggio, e ne perde molto. Ora però, dette tutte queste cose terribili che affossano il film, c'è da dire che comunque Vallanzasca è anche un film estremamente godibile, che fa quel lavoro che poi viene sempre condannato a questi film quando li facciamo in Italia, ma ci piace quando lo fanno all'estero, cioè fare un racconto epico, non eroico, ma epico.
Però secondo me, sempre per aver visto i riflessi filmati e non tutto il film, mi sembra di aver capito che sono come se fossero episodi montati e attaccati così.
No, questo no, questo devo dire no. La storia ha un suo bello bel svolgimento, ben narrato, cioè c'è un intreccio che funziona bene, non sono parti staccate. Però appunto secondo me funziona meglio visto tutto insieme che visto in parti, perché proprio per questo motivo, proprio perché c'è un po' di freddezza, perché è un po' in certi momenti autobiografico, però tutto insieme, visto al cinema e tutto quanto, è assolutamente godibile. Sempre ricordando che è raro che in Italia facciamo film di questo tipo, appunto polizieschi, un po' noir, un po' con certe atmosfere.
Noi siamo campioni del mondo a fare i film polizieschi, diciamo.
Sì, no, oggi non facciamo più, ieri sicuramente,
ieri. No, vai, prego.
No, no, io ho terminato, quindi io comunque lo consiglio Vallanzasca, è un film che ha dei difetti, ma comunque è godibilissimo. Poi Kimmy Rossie Stewart, siccome proprio anche per il fatto che tutto viene molto poggiato sulle sue spalle, fa un gran lavoro, regge molto la scena, è un film di cui alla fine, come forse questo è il pregio maggiore del film, alla fine vi innamorate di Vallanzasca. Proprio come capitava all'epoca, cioè capitava che era... Si insiste molto anche nel film sulla componente sessuale di Vallanzasca, come gli arrivassero lettere, fosse un grandissimo amatore amato. E questo si riscontra, e forse l'unico scampolo di idea di regia visiva che si può vedere, ed è apprezzabile.
Allora, altri film che usciranno questa settimana?
Allora, questa settimana esce anche uno, un film...
The Green Hornet lo vado a vedere, quello lo vado a vedere.
Ci arriviamo.
L'hai già visto?
Certo.
Com'è?
Allora, diciamo che...
aspetta, a le orecchie.
Diciamo che è un film, innanzitutto, che è in 3D, ma potete anche guardarlo in due,
Non, ah, è il 3D appiccicato?
Un po' sì, cioè in due scene è proprio un bel 3D, ma in due, per cui insomma anche no. Ed è veramente spiazzante, a me è piaciuto molto anche, però è proprio spaziale.
Che vuol dire?
Perché non è quello che ci si aspetta. Cioè la storia sì è quella che ci aspettiamo, la storia di Green Hornet, anche perché è quella, chi conosce già Green Hornet troverà quella storia lì. Però è raccontato in una maniera stranissima, sembra una commedia giovanile demenziale, per quanto è assurdo. È molto molto divertente, da ridere proprio.
Ma dai.
Sì sì sì. E sembra quasi in certi punti un film tarantiniano, non per la violenza ma per quello strano modo di infilare la comicità in momenti seri. Il protagonista, cioè diciamo lui, quello, il Green Hornet, in realtà è un mezzo cretino ed è Kato il vero protagonista. È lui quello, ed è una
chi
cosa...
è che interpreta Bruce Lee?
È questo qui che è una pop star thailandese, credo, che però ha già fatto dei film, comunque è un attore. Nessuno di particolarmente famoso. Non c'è nessun riferimento a Bruce Lee, se non a un certo punto si vede un disegno. Si vede un disegnino di Bruce Lee, giusto così. Però a livello di recitazione, di mosse, non si è voluto evitare il paragone.
Ah, quindi non fanno mosse, colpi di
karate? No, non da Bruce Lee, no, ci sono le mosse, sì, sì. Le stecche se le danno, ma non imitando Bruce Lee, diciamo.
Non fa wow.
No, la forza è che la cosa metatestuale è che negli anni noi tutti quanti ci ricordiamo di Green Hornet solo per Bruce Lee, che in realtà faceva un ruolo piccolissimo, era
sì,
l'aiutante
marginale, sì.
Ma totalmente marginale. E la cosa divertente è che in Green Hornet il film il protagonista è il personaggio di Bruce Lee, perché lui è il cuore di tutto, quello che fa qualsiasi cosa. L'altro è un cretino che quasi gli dà fastidio.
Ah, davvero?
Sì, sì, ed è molto interessante questa cosa. Ed è fantastico vedere il cattivo, che è, come puoi vedere dalla foto, il colonnello Hans Landa di Bastardi senza Gloria, il grandissimo Christoph Waltz. Grandissimo, è veramente un gran cattivo. Beh, lui ci piace, insomma, è uno degli attori migliori che siano emersi negli ultimi due anni. Tra l'altro io l'ho intervistato, e dal vivo, ed è fatto perché lui è una persona molto molto distinta, si vede sembra un nobile, si presenta come un nobile, cioè una persona affabile, gentile, ben vestito, insomma gli attori spesso invece sono dei disperati, e per cui è talmente affabile, talmente gentile con questo sorriso
che non ti viene da pensarlo
che
così,
che ti sembra Hans Landa, capito, che è tutto gentile e poi t'ammazza. Una cosa terribile.
Immaturi
è veramente un film non riuscito, un film veramente brutto. Stiamo parlando di quel film che viene molto pubblicizzato e che racconta la storia di alcuni trentenni che dovranno rifare l'esame di maturità, perché si viene a scoprire che all'epoca, quando lo fecero, ci fu un illecito, per cui tutta la loro generazione, tutti quelli che lo fecero il loro anno, lo dovranno rifare a 30 e fischia anni.
Beh, l'idea è carina.
L'idea è molto carina, molto... presta il fianco a tantissime cose. In realtà il film veramente non è riuscito, proprio per nulla. Innanzitutto perché ha dei dialoghi completamente risibili, completamente fuori dal mondo e anche abbastanza respingenti. Respingenti nel senso che li senti e prendi subito delle distanze, dici no, 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 io no, ma neanche le persone che io frequento, no, proprio no, cioè non è il mio mondo, non è la mia gente. Secondo, è un'operazione di nostalgia, come molte ce ne sono state, nostalgia chiaramente degli anni 80, perché loro, andando a dover rifare l'esame di maturità, ritornano un po' indietro, regrediscono. Ma è troppo nostalgia, cioè non si può ogni 5 minuti avere una scena al rallentatore con la voce fuori campo che dice quelli erano gli anni migliori della nostra vita. Non si può, con le musiche anni 80 al sottofondo, il rallentatore e loro sulla spiaggia come dei ragazzini ogni 5 minuti. Poi dopo poco questa cosa dell'esame di maturità un po' si perde, cioè all'inizio si inizia con quello spunto di trama, come si vede anche nel trailer, poi si raccontano poi i fatti loro, sì, ogni tanto dicono dobbiamo studiare per l'esame, però insomma questa cosa, e poi alla fine fanno l'esame, cioè, però in mezzo è tutt'altro.
Quindi tu lo sconsiglieresti?
È un film veramente con una sceneggiatura che ha dei problemi infiniti, infiniti. No, ha una regia che non contribuisce a salvarla. Perché? Anche perché è un film che è stato girato, appiccicato a un altro, cioè Paolo Genovese, il regista, che è anche autore.
Ma c'è Ambrangiolini, Raul Bova, Ricky Mempis, Luca Bizzarri,
Paolo Kessisoglu, Barbara Babulova. Il regista Paolo Genovese è lo stesso della banda dei Babbi Natale, che fa uscire due film uno di seguito all'altro. Per cui è sì vero che i film di Natale poi vengono prodotti molto prima, per cui tecnicamente c'è anche il tempo di fare due film, però poi, andando a vedere il risultato di entrambi, cioè due film che non spiccano per cura e per maniera del dettaglio, viene da pensare che due film in un mese è un po' troppo.
Vabbè, quindi questo non lo consigli. Aspettiamo Gulliver allora.
Lo vedo questa settimana. Scusa, ma io 3 ore fa uscivo da Il Grinta.
Se andava a vederlo. E qua, scusa, quando esce?
Esce a ben avanti, a febbraio.
Beh,
allora, oggi non ne parlerò.
No,
però,
no, come non ne parlerò?
Non ne parlerò, sennò cominciavo a parlarne un mese prima.
No,
dirò una cosettina.
Una cosettina. Dì una cosetta.
Allora, è un film dei fratelli Coen, no? I fratelli Coen sono famosi perché fanno le cose strane, cioè magari fanno un film che può sembrare un film thriller di polizia, come poteva essere Un paese per vecchi, e sembra un western. Fanno, che ne so, una commedia e sembra un'altra cosa. Sono stranissimi. La cosa assurda del Grinta è che è un vero western. Ma è un western del 1960, capito?
Proprio... Ah, proprio un classico
non
western.
Non ha niente di moderno, niente se non la concezione della violenza. Cioè c'è una violenza, un modo di mostrarla, di far vedere. Anche loro poi insistono molto sui cadaveri, è una cosa costante nel film. Si vedono sempre questi cadaveri costantemente, che è totalmente moderna, che una volta non c'era, non si faceva così, non si faceva vedere, no, così la violenza, assolutamente. E loro ci insistono molto, perché vedrete come sparano alle persone, in una maniera proprio sottolineata. Ma però, a parte questo, è veramente un film del 1960. Non c'è neanche quell'umorismo dei fratelli Coen. Ci sono un paio di battutine, ma proprio battutine che si trovano anche nei western classici, assolutamente.
Marco, quindi hanno fatto proprio un...
Sì.
Un repêchage...
Ricalcato. Anche se poi l'originale non è di inizio anni 60, è del 69, della fine anni 60. Per cui loro sono andati anche più indietro dell'originale.
E com'è
molto
il film?
Curiosa. Allora, a me ad oggi, a tre ore, perché io non sono uso a dare giudizi a caldo, però a caldo, quindi con tutto il tempo per ripensarci e contraddirmi totalmente, a me è abbastanza piaciuto. Non mi strappo i capelli, ma mi è piaciuto.
Vabbè, basta.
E ho detto tutto.
Animals United in 3D.
Allora, Animals United in 3D è un film che io veramente volevo uscire e tirare degli oggetti per strada. Non tanto perché è un brutto film, perché c'è, tanti ne vedo, figuriamoci se mi indispongo per un brutto film. Stiamo parlando di un cartone animato di produzione tedesca. È un cartone animato in computer grafica di produzione tedesca, che ha avuto anche riconoscimenti e contributi dal WWF, perché fa un racconto fortemente ecologista. Io mi tiro i capelli e mi arrabbio quando esco da questi film, perché A, è un film brutto, e questo è il primo motivo. B, è un film per il pubblico infantile che tratta i bambini come dei cretini, e già questa cosa è fastidiosissima. C, è un film tedesco, quindi europeo, che fa finta di essere americano, presenta storie raccontate all'americana, con gli stereotipi americani, che non c'entrano niente col mondo europeo, tedesco, come se noi non avessimo un nostro modo di fare film, che va benissimo uguale, che può essere anche straordinario. E comunque... scimmiottano gli americani male, poi dall'altro aggravante ancora peggiore.
Vabbè, la prossima settimana esce un solo film? Vento di primavera?
No, qui è un solo film, mo ti dico.
Allora qui mi hanno bucato come in sun,
No, perché il Vento di primavera esce il 27, cioè con un giorno in anticipo. Poi il 28 in realtà è la vera uscita del...
Yattaman il film
lo vedo questa settimana, cioè...
Ma il film proprio quello, Yattaman.
E sai chi l'ha fatto? No. Lo voglio vedere, Takashi Miike.
Ma è un cartone?
No, live action con persone. Cioè il regista di Ichi the Killer fa Yattaman. Una cosa io non vedo l'ora di vederlo.
Ma sarà perché... violentissimo allora.
Penso pure io. Io ho già visto qualche immagine e non è pulito. Non è un film pulitino.
No.
Uniformi sporche, cose lerce, insomma. Sono curiosissimo veramente.
Abbiamo ancora ben 10 minuti, Vasquez. Di cosa vogliamo parlare? Prego. Via. Mi chiedono che ne pensi della versione di Barney. Chi è rimasto deluso, chi no?
La versione di Barney come dire, allora, è un film che viene da un libro molto letto, molto famoso, molto apprezzato anche. Il problema con i film che vengono dai libri è che se non si fa una scelta di concentrarsi solo su un elemento e trascurare il resto, si rischia di stringere, comprimere tutto quanto per farlo entrare per forza in 2 ore o meno di 2 ore. Che poi fa sì che ne risenta il racconto. Questo è anche il problema della versione di Barney. Ci sono tante cose che potrebbero anche essere interessanti, ma vengono trattate all'acqua di rose, per cui si rimane con l'amaro in bocca. Tuttavia, lui, Barney, il personaggio protagonista, io preciso che non avevo letto il libro, è un personaggio straordinario. È un personaggio veramente bellissimo.
Ne abbiamo parlato. Sono rimasta dunque. Non mi è dispiaciuto il secondo film del regista della Sposa Turca, però non è bello quanto il primo. Cosa ne pensi?
Verissimo. La Sposa Turca è uno dei più grandi film degli anni 2000. È veramente un'opera pazzesca. E lo stesso Fatih Akin, che è il regista, non poteva ripetersi. Tuttavia,
sai che io non l'ho visto La Sposa Turca.
Film incredibile. Tuttavia, forse hai visto Soul Kitchen?
No.
Tuttavia ti consiglio a te, amico ascoltatore, Soul Kitchen, che è l'ultimo film che ha fatto Fatih Akin, che non è un drammone come La sposa turca, ma è un film da ridere ed è fantastico, non solo divertente ma anche un gran film.
Piccola critica: ho visto Tron e non mi è piaciuto per niente, l'ho trovato povero di contenuti, abbastanza banale e anche noioso, in più il 3D è quasi inesistente, per tre quarti è in 2D e le poche 3D non rendono granché. Ciao, buon lavoro Stefano. Allora, solo la colonna sonora.
Su un paio di cose non sono d'accordo, specialmente sul 3D, che è vero che una parte è in 2D, quella fuori dal mondo di Tron, ma è una parte piccola, ed è anche vero che, come abbiamo detto spesso, essendo il mondo di Tron, il mondo in cui si inventa Tron, un mondo con fondali neri, spesso quando si inquadrano le persone a mezzo busto, per dire, lo sfondo è nero e quindi non si vede l'effetto 3D. Tuttavia, nonostante questo, il 3D ha una grandissima importanza, perché è parte dell'esperienza più globale di Tron. Cioè, Tron è un film di grandissima colonna sonora, come dicevi anche tu, di straordinario design, di immagini bellissime e di effetti 3D. È una vera esperienza multisensoriale che io trovo fenomenale, anche al di là di una storia che io più volte ho detto di non aver capito completamente e che insomma anche non mi importa, perché di fronte a una vera esperienza che mi colpisce molto di più del contenuto, io preferisco essere colpito a livello istintivo, di pancia, gutturale.
Qui, e io ringrazio l'ascoltatore che scrive, ma macete, puntini adesso... per non leggere, però condivido in pieno, io voglio vedere Macete.
Allora, adesso...
Se no, lo dico pubblicamente, me lo scarico in lingua originale.
No, non fare questa cosa, non fare questa cosa, oh, che poi no, aumenti le statistiche antipirateria.
No, non la faccio.
Vado a ricontrollare la data di uscita, perché io so che c'è la data di uscita, cioè Macete è stato acquistato per l'Italia, quindi uscirà sicuramente.
Ho capito.
Adesso, lo so, però, come dire, le distribuzioni agiscono, cioè, per
non
via
non so scaricare io, però mi faccio insegnare dal mio vicino, Tony.
Dovrai imparare un sacco,
Lo so, Tony, che è uno che ne sa, fa l'infermiere, che sa di cosa si parla.
No, qui non la trovo la data di uscita, però so che c'è, però al momento non la trovo.
Vabbè, digita, no? Macete quando esce su... Sì, Google. Scusi, vediamo per favore, quando esce Macete?
Con gentilezza. Vediamo se lo trovo qua.
No, adesso no, dobbiamo cercarlo.
No, non è prevista, non è prevista la data di uscita di Macete. No,
ma come, l'avevano previsto adesso?
No, ma evidentemente è spostato, perché non lo trovo più.
Ah, vabbè, ma sono matti.
Io che sondo le mie fonti.
Qual è la casa discografica? La casa cinematografica? Il telefono. Giuro, gli telefono.
È la Key Films, che è una sottocasa della Lucky Red.
Venerdì prossimo vieni tu.
Va bene, facciamo
qui
una telefonata.
Gli telefoniamo, guardi, noi siamo
però
tutti...
è solo una cosa. Però il venerdì alle 8 può essere che non rispondono. Potrebbe anche essere.
No, loro devono rispondere.
Al cellulare.
Cioè, perché debbono far uscire Macete, che sarà il capolavoro del quando uscirà.
Dovremmo fare un'incursione a un altro orario. A un altro orario, registrare la telefonata e mandarla alle 8. Questa dovrebbe essere la cosa.
E se no, tu vai lì alle 6.
Col microfono nascosto.
Col microfono nascosto. E dici: senti, io sono un fan di Macete, ma quando esce?
Straordinario. Con naso finto e occhiali finti.
Bravo.
Vabbè, mi chiedono giustamente chi sono gli attori del Grinta. Allora, nel ruolo che fu di John Wayne ci sta il grande Jeff Bridges, che, se gli posso fare un piccolo appunto per questo film, è troppo compiaciuto. Cioè, quelle prestazioni d'attore in cui l'attore gli piace far l'attore, fa
però
che
John
gli
Wayne
piace.
È così nel Grinta.
Pure questo è vero, pure tu hai
visto
ragione.
Il Grinta?
È che no,
il ritorno del Grinta l'hai visto?
No, il ritorno del Grinta no.
Guardatelo.
Lo guarderò.
Ma
non c'è John Wayne
nel ritorno del Grinta? Ma che scherzi?
Ma scusa, John Wayne è l'ultimo film che ha fatto il Grinta.
No, il ritorno del Grinta c'è lui, oh.
Vado a controllare.
Controlla. Trovato?
È vero. Hai ragione tu, mi sono sbagliato io. Chissà perché ricordavo che il Grinta, invece il Grinta è l'unico per cui ha preso un Oscar, ho sbagliato. Torna il Grinta.
E poi non è quello uno dei più belli il Grinta.
No, assolutamente no, però
anzi, forse è il più brutto,
sì,
in assoluto.
Glielo dovevano, benché però abbia una gran storia, e devo dire che la storia del Grinta è una storia straordinaria,
sì,
cioè,
sì,
diciamo con
sì.
Due parole, comincia che questa bambina di 14 anni si presenta in un paese perché gli hanno ucciso il padre, male, ucciso non perché avesse fatto qualcosa, ma ingannato, gli hanno sparato. Lei sa chi è stato. va a chiedere giustizia agli sceriffi. Gli sceriffi gli dicono: eh sì, ma quello sta in fondo alla lista, sai quanti ne dobbiamo cercare? Se mai lo troveremo, poi ti facciamo sapere. Lei, infastidita da morire, molto determinata, un gran personaggio questa bambina, si fa dire: chi è che può pagare? Voglio pagare qualcuno per prenderlo. E gli fanno un elenco di tanti possibili. E poi dico: e poi ci sarebbe lui, Rooster Cobb, detto il Grinta, però è un sanguinario, voglio lui. No, yeah. Sì. E quindi si attacca a questo vecchio sanguinario spietato per andare a massacrare quello che ha fatto fuori il padre.
Allora, Box Office Jack, che bella giornata che oramai viaggia sui 31, quasi 32. Vi presento i nostri, che Moscetto,
sì.
Eh
sì, no, Moscetto, concordo da morire, però è andato bene. Che bella giornata, si avvia veramente
una sola
a spaccare
settimana, quindi. L'altro giorno parlavo con gli ascoltatori a Bambera e dicevamo: chissà, è questo il film più visto in assoluto nella storia del cinema italiano?
Che bella giornata? No, è ancora dietro Avatar nella classifica totale. È il più
nel
visto.
Computo totale.
È il più visto nel, anzi, fammi vedere. Tra poco lo diventa, cioè ora no. Tra poco lo diventerà, perché insomma è chiaro che incasserà ancora. Tra poco diventerà il più visto nella storia del cinema italiano tra gli italiani.
Perché
se mettiamo anche gli stranieri,
ancora
c'è Avatar. No, ma c'è anche ancora Titanic davanti. Sono Avatar, Titanic e che bella giornata ad ora. Anzi, ad ora ora, cioè ad oggi, sono Avatar, Titanic, La vita è bella, che bella giornata. Che bella giornata, tra poco lo supera. Benché, adesso lo so perché adesso arrivano mille messaggi, benché i giornali abbiano scritto che invece già l'ha superato. Non è vero, è una balla. Non hanno fatto la conversione della valuta e non hanno considerato che negli anni 90, quando si rilevava, cioè quando è stato fatto il conto per La vita è bella, l'istituto che rilevava, cioè Cinetel, monitorava il 70% delle sale, mentre invece ad oggi si monitora il 90% delle sale, il che vuol dire che quei soldi non sono, li erano di più. Comunque lo supererà.
Vediamo se c'è ancora Benvenuti al Sud, se è resistito. No, non ce l'ha fatta. Natale in Sudafrica ha preso una bella scoppola,
Forte proprio, non la più brutta della sua storia, è andato peggio il cinema, sono stati anni in cui è andato peggio, si riprenderà, perché si riprenderà. Chi dice che è finito il cinema manettone non sa quello che dice, cioè un film che fa così,
secondo me
no, ma un film che fa così 18 milioni di euro non... sì, male per i suoi standard, ma insomma una produzione straordinaria, una produzione industriale che va avanti da 20 anni e che subisce ogni tanto qualche battuta d'arresto, ma non ha di che temere.
Ce ne stiamo andando, volevi aggiungere qualcosa?
Allora, posso aggiungere un piccolo consiglio, una piccola chicchetta della televisiva che fanno in questi giorni. Allora, lunedì, questo lunedì che viene, alle 2.30 del mattino, quindi il mattino tra lunedì e martedì, quella notte là, fanno un film straordinario per un milione di motivi diversi, cioè L'ultimo uomo della Terra. Allora, è straordinario perché è il primo adattamento del romanzo di Mason, Io sono leggenda. È straordinario perché è un film con Vincent Price, che è un attore horror di quelli mitici. Ed è straordinario perché per ricreare il mondo futuro, in cui la razza umana si è praticamente estinta e al posto suo ci sono degli pseudo-zombie, non erano zombie perché all'epoca lo zombie ancora non esisteva, però specie di zombie, comunque di uomini mostruosi, hanno girato tutto quanto all'Eur. Cioè l'Eur è lo scenario futuristico, bene, fenomenale.
Bene.
Lo fanno lunedì notte alle 2.30 su Rai 1, L'ultimo uomo della Terra.
Se non sbaglio era un film di vampiri o zombie.
Sì, no, zombie
genere.
No, perché non esistiamo, però sono una forma di vampiri che però somiglia in effetti agli zombie. Era uno strano ibrido.
Lo vidi diversi anni fa, anzi lo rividi diversi anni fa, lo trovai in un negozio, il DVD l'ho preso. Hai visto?
Mazza.
Ho visto gli Atman di DVD qualche mese fa ed è carino.
Ma violenza non ce n'è, dico, no?
Insomma, niente mai horror, ma un'ottima realizzazione piena di effetti speciali.
Bene. Allora, devo fare un ultimo annuncio?
Sì. Aspetta, fermo, ecco, ferma ecco. Tutto. Permacete la data intorno al 20 aprile. Stava scritta su Splatter
allora,
Container.
Allora, attenzione, anche io ricordo che c'era questa uscita prima aprile, ma non la leggo più. Non sarebbe, non mi stupirebbe se l'avessero cambiata e l'avessero ritirata al 20 aprile, magari lo fanno in un altro momento. Perché me la ricordo anch'io che era così.
Un mio amico ha visto Machete online in lingua originale, ma dice che non è niente di che.
Ma gente che pira, non mi fido del consiglio di gente che pirata.
No, gente totalmente inaffidabile. No. Quelli che vedono i film così,
ma che gusto ci troveranno? Invece devo dire, sono un po' di settimane che non lo dico, che chiunque non avesse la possibilità di ascoltare questa straordinaria trasmissione può sempre recuperarla con i fantastici podcast.
Vabbè, ma
podcast.
Se non la sta ascoltando, come fa a sapere?
Ma no, ma magari lui si è collegato oggi, no? E dice, magari sta in cucina, che sta cucinando, ha acceso la radio e dice, ma questa trasmissione è la trasmissione della mia vita, ma io non la posso ascoltare perché oggi è un caso che ho acceso la radio mentre cucino, come posso fare? Non ti preoccupare, amico. Ci sono i podcast sono le registrazioni delle trasmissioni che io personalmente faccio a mano ogni settimana e metto online. Basta cercare Cellulite e Celluloide su internet, ma ancora di più su Facebook. Ha una pagina Facebook, Cellulite e Celluloide.
Ma da matti, non è da tutti avere una pagina su Facebook.
Esatto, cioè, non è che tutti ce l'hanno.
Non tutti se lo possono permettere avere una pagina su Facebook.
Non sai quanto ho pagato, era un'offerta, devo dire, era un'offerta, però insomma... dove trovi tutti gli anche l'archivio storico, vuoi andarti a vedere ma quel film del 2007 come ne parlano,
c'è tutto. Grazie a tutti e a tutti, ci sentiamo per quel che mi riguarda lunedì prossimo, se tutto va bene ci sentiamo, o meglio ci senticchieremo lunedì.
È perché c'è tutto un progetto?
C'è qualcosa lunedì,
qualcosa si muove.
Lunedì ci sarà la svolta epocale di Radio Rock. Calma.
Dello spazio tuo o di Radio Rock?
No, di Radio Rock proprio, tutta.
Cioè, ma io, giusto per capire, ma io per accorgermi di questa svolta epocale, posso attaccare Radio Rock in qualsiasi orario o ci sarà un orario in cui io mi renderò conto?
Ci sarà un giorno in cui ci sarà la svolta epocale.
Ed è lunedì.
No, lunedì non posso dire niente.
Si comincia.
Non posso, lunedì non si comincia. No, vabbè, okay. Assolutamente no. Grazie a tutti e a lunedì, ricordatevi sempre che una pietra che rotola non raccoglie mai sugo. Ciao, grazie.
Ciao.